Astronauticast. Benvenuti all'episodio 28 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast di ISAA, che è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 26 aprile 2018 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat su YouTube sul player della diretta video per chi ci sta seguendo in diretta. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Questa è una missione con equipaggio ridotto, una missione con equipaggio Apollo, perché siamo soltanto in tre. Insieme con me per questa missione ci sono Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
E completa questo equipaggio ridotto il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Da Modena. Un ben ritrovati a tutti, sono contento che ci state ascoltando e spero che anche questa puntata, sebbene con equipaggio ridotto, sia di vostro gradimento e che la troviate ugualmente interessante, ma sicuramente, perché c'è nonno Apollo, un pozzo di scienza, c'è Veronica che è bravissima e ci sono io che sono l'idiota di turno, quindi ce n'è per tutti i gusti.
Abbiamo bisogno di tutti.
Esatto.
E in questi giorni abbiamo partecipato a un'iniziativa che non riguarda direttamente lo spazio, ma riguarda il nostro podcast e vi daremo maggiori dettagli nelle prossime puntate. Ma torniamo in tema spaziale per dirvi che in questa puntata parleremo di un aggiornamento del software di bordo della sonda Mars Express e faremo qualche aggiornamento sulla sonda Bepi Colombo. Quindi possiamo lanciare questo nuovo episodio con la prima notizia, cioè l'aggiornamento software alla sonda Mars Express dell'ESA. Una sonda in orbita intorno al pianeta Marte da quasi 15 anni, quindi dal 2003. In questi 15 anni il software non era stato aggiornato con le modifiche che sono state fatte in questi giorni, perché in tutto questo tempo i sistemi di bordo hanno subito l'usura dell'ambiente spaziale, cioè la lunga permanenza in questo ambiente di radiazioni e di contrasti estremi. Il problema principale alla sonda era stato dato e ha motivato l'aggiornamento software da alcuni dei sensori e dei sistemi del sistema di controllo dell'assetto della sonda, cioè quei sistemi che stabiliscono esattamente l'orientamento della sonda nello spazio. Conoscere l'orientamento è fondamentale non solo per aiutare la sonda a mantenere, per esempio, puntata l'antenna ad alto guadagno verso la Terra, quindi per mantenere le comunicazioni, ma anche per eseguire le osservazioni scientifiche del pianeta Marte con la precisione necessaria. Questo sistema di controllo dell'assetto dispone di 6 giroscopi e di 2 star tracker. Gli star tracker sono dei telescopi a largo campo che fotografano il cielo e in base alle stelle e ai campi stellari che vedono si può risalire esattamente all'orientamento della sonda. I 6 giroscopi invece sono di un tipo non meccanico, cioè sono dei sistemi ottici basati su delle lunghe bobine di fibra ottica nelle quali vengono fatti passare 2 fasci laser opposti. E dalle differenze di fase e di caratteristiche delle luci di laser, di questi 2 raggi laser, si può risalire con dei sensori, anche in questo caso ottici, all'orientamento corretto della sonda. Ma cosa è accaduto in questi anni? Che con l'esposizione della sonda all'ambiente spaziale le prestazioni di questi giroscopi sono andate degradandosi con il tempo. In particolare la fibra ottica viene oscurata progressivamente, diminuisce l'efficienza dei sensori, quindi viene diminuito sensibilmente il rapporto segnale-rumore che questi sistemi di misura producono. Quindi se non si fosse intervenuti ulteriormente con problemi di questo tipo a 4 dei 6 giroscopi, la sonda avrebbe smesso di funzionare nel modo corretto nella prima metà del 2019, cioè di fornire quell'utilizzo costante dei giroscopi necessari per dare alla sonda l'orientamento richiesto. Allora è stato preparato un aggiornamento del software di bordo, un aggiornamento che ha richiesto molto tempo e molti test. Il 10 di aprile del 2018 è stato comandata l'attivazione di questa nuova versione. Precedentemente via radio era stato trasmessa alla sonda la nuova versione del software, caricata in una partizione speciale del computer di bordo, e in quell'occasione è stato eseguito un reset della sonda, cioè un riavvio che l'ha spenta temporaneamente, l'ha riaccesa commutando alla partizione con il nuovo software. È andato tutto bene per quanto riguarda il rinvio della sonda, e in questo periodo si sta procedendo a tutte le verifiche, a tutti i test per controllare che i sistemi di bordo funzionino correttamente, che il nuovo software non abbia creato nuovi problemi, risolvendo però quelli che si volevano risolvere. In particolare è stata importante per la realizzazione di questa nuova versione l'esperienza acquisita dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, nel risolvere problemi analoghi sulla sonda Rosetta in orbita intorno a una cometa e sul satellite di osservazione della Terra ERS2, che avevano subito analoghi degradi delle prestazioni dei loro giroscopi. E in entrambe le situazioni erano stati utilizzati gli star tracker, cioè i telescopi di cui dicevamo, per tutte le necessità di orientamento, di stabilire l'orientamento corretto della sonda nello spazio. Cioè in questo caso si possono utilizzare prevalentemente gli star tracker, cioè questi telescopi, utilizzando i giroscopi soltanto quando strettamente necessario, e quindi prolungando la vita operativa di questi sistemi così essenziali. Si stima che con questa nuova versione del software, quindi con queste modalità d'uso dei sistemi di orientamento, la sonda potrà proseguire le sue attività scientifiche con il pieno delle funzionalità ancora molto negli anni 20. Quindi la vita operativa dovrebbe aumentare sensibilmente di diversi anni. Per darvi un'idea della complessità di questa operazione, vorrei fare un confronto con un satellite di osservazione della Terra di cui ci ha parlato il nostro amico Giuseppe Albini alla nostra Astronauticon 9, la nostra convention nazionale che abbiamo concluso proprio poche settimane fa. Giuseppe Albini, che lavora nel team delle operazioni del satellite Cryosat 2 dell'ESA, ci ha raccontato di una patch software al satellite che riguardava tra l'altro proprio tre star tracker. Immagino che il software di Mars Express sia diverso, che quindi il software di controllo soprattutto dei giroscopi sia diverso, ma il confronto con l'entità del lavoro richiesto per Cryosat 2 è veramente illuminante per far capire quale può essere la complessità del lavoro svolto dall'ESA per Mars Express. Quindi ci ha raccontato Giuseppe che questa patch che ha riguardato i tre star tracker di Cryosat 2 ha richiesto 13.398 telecomandi in uplink verso il satellite nel corso di 40 giorni, che a loro volta hanno richiesto 138 passaggio di ground station, quindi di stazioni a terra per l'invio di questi comandi, e che in tutto ha richiesto circa un anno di lavoro tra la progettazione della patch software e poi l'installazione finale. questa grande complessità per CryoSat 2 che è in orbita terrestre bassa. Immaginate, la complessità per realizzare e inviare una patch sul pianeta Marte, che dista normalmente oltre un centinaio di milioni di chilometri dalla Terra e che ha una sonda più difficile da controllare da Terra, perché non si possono eseguire operazioni in tempo reale. Quindi un'operazione di grandissima complessità, molto più complessa degli aggiornamenti software che per esempio abbiamo sui nostri smartphone. Mi pareva che ci fosse una domanda da YouTube, è così?
Sì, c'è Arcamelot che chiede quali tipi di materiali vengono di solito utilizzati per creare gli schermi antiradiazioni.
I materiali non lo so, ma la tecnologia credo che sia simile a quella degli scudi antimeteoriti, cioè per evitare la generazione di particelle secondarie, di radiazioni secondarie all'interno delle pareti, dei materiali della sonda, credo che vengano utilizzati dei sistemi simili a quelli degli scudi micrometeoriti, in cui si preferisce non avere un unico spessore pieno di materiale per attutire gli impatti delle particelle che possono, per esempio i micrometeoriti che possono colpire la superficie esterna di un veicolo spaziale, ma si hanno più strati spaziati l'uno intorno all'altro, in modo tale che gli strati più esterni assorbano la maggior parte dell'energia dell'oggetto che urta e dei frammenti che si generano dalle prime collisioni, e sia più facile per gli strati successivi assorbire l'energia dei frammenti risultanti. Quindi credo, ma poi potremo chiedere conferma magari nelle prossime puntate quando ci saranno i nostri co-host che lavorano a questo tipo di sistemi, di satelliti, se è così, che si possa fare qualcosa per la schermatura della radiazione, cioè avere più strati in cui le eventuali particelle secondarie generate dalle collisioni tra le radiazioni elettromagnetiche e le particelle elementari che provengono dall'ambiente di radiazione possano essere assorbite più facilmente dagli altri strati. Quindi immagino che ci sia una struttura a più strati anche in quel caso, ma per ragioni diverse. Quindi un'operazione veramente complessa compiuta dall'ESA per questa sonda, per questo computer a centinaia di milioni di chilometri di distanza da dove è stata inviata la patch. Mars Express è una missione di successo dell'ESA, entrata in orbita intorno al pianeta rosso nel 2003, quindi circa 15 anni fa. Rimaniamo in tema di missioni planetarie dell'Agenzia Spaziale per parlare di Bepi Colombo, che è un'altra missione dell'ESA che dovrà partire verso Mercurio. Ma un lungo viaggio verso un pianeta da dove inizia, in questo caso Veronica, per Bepi Colombo?
Inizia da un viaggio in aereo dalla Germania alle Azzorre, e proprio in questo momento una parte di Bepi Colombo sta giusto atterrando alle Azzorre per poi andare verso Kourou. Se ci state ascoltando e se volete andare a stalkerare il volo, è il VDA4198. Perché proprio oggi una appunto delle due parti, che è l'MPO, cioè il magnetosfera, aspetta un momento che non lo trovo più, Mercury Planetary Orbiter, si sta appunto dirigendo verso Kourou in vista del lancio che sarà effettuato molto probabilmente il 5 di ottobre di quest'anno. Bepi Colombo, come diceva Paolo, è una missione europea che sta andando verso Mercurio a studiarlo per benino. È costituita da due parti, appunto il Mercury Planetary Orbiter, che sarà un orbiter che trasporta strumenti destinati allo studio della superficie e della composizione interna del pianeta. E poi c'è l'MMO, che è il Mercury Magnetospheric Orbiter, che invece andrà a studiare la magnetosfera del pianeta ed avrà un'orbita molto più ellittica rispetto al primo. E, dunque, adesso stanno viaggiando almeno la parte europea della sonda, perché l'altra, se non sbaglio, è giapponese, e stanno viaggiando verso Kourou. Ma da qui, che è il 26 aprile, fino ad ottobre, che cosa faranno? Una volta a Kourou dovranno essere fatte alcune attività, tra le quali rivestire la sonda con un isolante per prepararla all'ambiente spaziale e ovviamente al cambio repentino di temperatura che poi andrà a subire. E poi dovranno essere collegati e testati i pannelli solari e i vari meccanismi di apertura, e quindi anche lì ci vorrà del tempo per capire che tutto funzioni. Sarà installato lo scudo solare e poi sarà infine caricata con il propellente e inserita all'interno del fairing dell'Ariane 5 che lancerà entrambe le parti. Questi due orbiter, in realtà la missione Bepi Colombo doveva avere anche un lander, però sapete che i costi ovviamente durante la progettazione delle missioni aumentano sempre di più e quindi il lander è stato tagliato e rimangono questi due orbiter, che però andranno a studiare il pianeta Mercurio in una maniera che non avremo mai visto prima. E cos'altro dire? Mi chiedevo come mai sia così difficile mandare delle sonde verso i pianeti interni del Sistema Solare. Tu, Paolo, riesci a...
Sì, perché ricordiamo che la sonda Bepi Colombo dovrebbe impiegare circa 7 anni per riuscire a inserirsi in orbita intorno al pianeta Mercurio, che non è così lontano rispetto alla Terra nei momenti di massimo avvicinamento. Ricordiamo che la Terra ha una distanza media intorno al Sole di poco meno di 150 milioni di chilometri, mentre il pianeta Mercurio è dell'ordine di una sessantina di milioni di chilometri, settantina di milioni di chilometri intorno al Sole. Quindi tutto sommato siamo ancora dell'ordine di distanze non come quelle che ci separano per esempio dai pianeti giganti del Sistema Solare.
Esatto, nonostante questo ci sono pochissime missioni verso Mercurio, verso Venere, invece ne vediamo molte di più, ad esempio verso Marte o verso Giove, e infatti...
Certo. La ragione principale, semplificata in maniera astronomica, è che più un pianeta è lontano dal Sole, più lentamente ruota intorno al Sole. Noi ci troviamo sulla Terra, quindi le nostre missioni partono dalla Terra, che è un pianeta più lento rispetto a Mercurio nel ruotare intorno al Sole. E siccome oltretutto Mercurio è il pianeta più vicino in assoluto, è necessario far acquisire alle nostre sonde in volo verso Mercurio una notevole energia, quindi una notevole velocità, per avvicinarsi a Mercurio e poter non soltanto sorvolarlo, ma poi inserirsi in orbita. E per acquisire questa velocità si affideranno soprattutto alla forza di gravità di altri pianeti nel loro volo, quindi principalmente la Terra e Venere. Adesso non conosco il piano di volo, il piano di missione di Bepi Colombo, ma in questa zona del Sistema Solare non ci sono molti altri oggetti che possano dare una spinta tale da mandare Bepi Colombo o comunque una sonda di questo tipo verso Mercurio. Quindi la difficoltà principale è quella di acquisire questa grande velocità.
Sì, infatti vedo qui la timeline di Bepi Colombo e il lancio sarà appunto ottobre 2018, e poi ci sarà il sorvolo ravvicinato della Terra il 10 aprile del 2020, poi Venere 2020-2021, e poi il 2 ottobre del 2021 si avvicinerà a Mercurio ed inizierà il suo primo flyby. Ma dal 2021 all'ingresso in orbita passano altri 4 anni, quindi all'inizio proprio delle operazioni scientifiche. Questo immagino, e ci saranno altri 4-5 flyby, sorvoli ravvicinati di Mercurio. Immagino che questo serva anche a rallentare, dopo tutta la velocità che ha preso, serva a rallentare.
Esattamente come diceva Paolo, bisogna bilanciare queste due cose. Certamente se avessimo carburante infinito sulle sonde non sarebbe un problema, ma invece in questo caso abbiamo carburante limitato, quindi dobbiamo dapprima acquistare velocità e poi dopo l'inserimento in orbita, che non possiamo fare con una frenata brusca in un sol colpo, ma come capita anche in altre situazioni, ci sono delle continui flyby dilazionati nel tempo, in cui ogni volta la sonda perde un pochino di energia e quindi si avvicina a un'orbita ellittica più stretta vicino al pianeta. Comunque sì, molto molto complicato. Anche precipitare sul Sole potrebbe sembrare una cosa banale, ma in realtà abbiamo della velocità da dissipare.
È una delle cose più complicate.
Esatto, esattamente. Quindi Marte è proprio lì, comodo, però veramente un caso più unico che raro.
Qualcuno ogni tanto si chiede, ma perché non mandiamo i nostri rifiuti pericolosi sul Sole?
Arrivarci.
Costa un sacco.
Dovremmo imbarcare una lattina da smaltire, il resto di carburante.
Ci costa meno tenerceli i rifiuti. Magari qualcuno dice, non so, rifiuti... i tossici, inquinanti, nucleari, il peggio che potete immaginare. No, è davvero difficile in termini energetici arrivare all'interno dell'orbita della Terra, quindi più vicini al Sole comunque.
Bene, noi il 5 ottobre speriamo di riuscire ad essere in ESOC. Adesso ovviamente Marco ci sarà sicuramente perché lui lavora lì. Però, insomma, non mi dispiacerebbe fare un giro ed andare a seguire il lancio.
Organizzeremo una nostra campagna per mandare qualcuno, esatto, di Astronauticast a raccontarci il lancio di Beppi Colombo, di questa missione così ambiziosa. E una prima per l'Agenzia Spaziale Europea, perché non ha mai tentato missioni verso il pianeta Mercurio.
Poi sì, la cosa un po' triste è che parte nel 2018, arriva nel 2025, ma dopo 3 anni la missione si conclude. Quindi è molto di più l'attesa.
La missione nominale.
Esatto. Dopo sì.
Perché insomma...
Speriamo che... Però fine dell'ipotizzata missione... No, missione estesa. 1 maggio 2028, fine della missione estesa, quindi...
Beh, è sicuramente un ambiente termico e di radiazioni molto difficile per un veicolo spaziale, quindi questa volta i sistemi del veicolo verranno messi alla prova in maniera molto più intensa che in altre missioni, quindi dal freddo estremo delle zone esterne del sistema solare, dove ha fatto missioni per la maggior parte l'ESA, al caldo bruciante delle zone interne verso il Sole, verso il pianeta più interno. Beh, un'occasione in più per seguire questa missione. In attesa dei flyby, di gravity assist di Beppi Colombo, noi siamo arrivati all'apogeo della nostra puntata, il momento in cui facciamo i nostri ringraziamenti e chiediamo la vostra collaborazione. Cominciamo innanzitutto a ringraziare gli articolisti, cioè i volontari, che gli appassionati di spazio volontari che pubblicano le notizie sul nostro sito Astronauti News, che poi commentiamo e che sono la base di questo podcast. In particolare ringrazio Luca Frigerio per l'articolo sull'aggiornamento del software di Mars Express. Ringraziamo tutti voi che seguite questo podcast e tutte le altre nostre iniziative. Iniziative che sono di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle scienze collegate allo spazio, e ci sono diversi modi per aiutarci. Un primo modo è quello di fare delle donazioni, di darci dei contributi in denaro. Una prima cosa che potete fare, per esempio, è iscrivervi all'Associazione ISAA seguendo le istruzioni che sono sul sito isaa.it, oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti seguendo le istruzioni che sono questa volta sul sito del nostro podcast, cioè astronauticast.it, utilizzando il bottone per le donazioni. Ma ci sono altri modi altrettanto utili per aiutarci, cioè quello di diffondere, di condividere i nostri contributi tra i vostri amici, conoscenti, sulle vostre piattaforme social preferite, condividendo gli episodi di questo podcast, i video che pubblichiamo su YouTube, gli articoli del nostro sito di notizie astronautinews.it e tutte le altre nostre iniziative. Esponendo accidentalmente i vostri amici o le persone che conoscete a queste notizie sullo spazio che magari potrebbero dare il via a nuove passioni su questa disciplina così affascinante per dare uno sguardo sull'universo, quindi guardare verso l'alto. Altra cosa importante e molto utile per noi che vi invitiamo a fare è quella di recensire il nostro podcast Astronauticast su iTunes o sulle altre piattaforme di podcasting e gli aggregatori che utilizzate normalmente, su cui ci trovate normalmente. Sia recensire Astronauticast sia dare una valutazione, quindi le classiche stelline, è estremamente utile per noi e vi ringraziamo.
Un'altra cosa che facciamo ogni tanto è questa convention che si chiama Astronauticon, si è appena conclusa uno, volevo dire che pian piano stiamo rilasciando le conferenze che si sono tenute alla convention, le trovate sul nostro catalogo, sul nostro canale YouTube, così potete vedere anche che cos'è un Astronauticon e soprattutto quella di quest'anno, quante queste conferenze sono state di qualità e godibili e anche per un pubblico di qualsiasi estrazione scientifica, cioè possono capirle il meno anche nonostante si parli di cose abbastanza tecniche, però sono abbastanza chiare anche per i non addetti ai lavori, quindi date un'occhiata al nostro canale YouTube e
sono soprattutto stimolanti.
Esattamente, il nostro scopo è quello lì, era esporre accidentalmente, creare curiosità, interesse per il mondo dell'astronautica. Anche questo è stato un nostro modo per cercare di coinvolgere più persone possibili a questa nostra passione, a questo mondo davvero molto molto bello e interessante.
Possiamo proseguire con la seconda fase di questa missione, che è quella delle rubriche, iniziando con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, la dissoluzione dell'Unione Sovietica ebbe molte conseguenze, fu accompagnata da una profonda crisi politica ed economica del paese che ebbe un impatto anche sulle attività e sul programma spaziale, in particolare con la diminuzione drastica dei fondi e delle risorse di cui aveva goduto il programma spaziale fin dagli albori, a partire dagli anni 50. E l'Unione Sovietica prima e la Russia poi cercarono di risolvere questo problema di risorse commercializzando quanto più possibile il loro programma e le loro infrastrutture spaziali. In particolare sulla stazione spaziale Mir, nell'ambito di queste operazioni puramente commerciali per fare cassa, cioè per procurarsi dei fondi, vennero girati anche dei veri e propri spot pubblicitari andati in onda sulla televisione, in televisione. In particolare nel 1997 uno dei cosmonauti che si trovava a bordo della Mir, Vasily Tsbiliev, fu il protagonista di questi due spot pubblicitari, aiutato nelle riprese dal suo connazionale, il cosmonauta Aleksandr Lazutkin. Si trattò di due spot pubblicitari girati per due aziende alimentari, due aziende di produzione di alimenti. Il primo girato per un'azienda israeliana che produceva il latte Tnuva e il secondo per un'azienda che produceva il Bresel, quel tipico pane delle zone di lingua tedesca, un'azienda che si chiama Rold Gold. Nello spot del latte, in particolare, la trama è molto semplice. Dal centro di controllo della stazione spaziale Mir a Korolev, vicino a Mosca, il vero centro di controllo in cui vennero girate le immagini dello spot, il direttore di volo, un attore, bevendo un grande bicchiere di latte, chiede al cosmonauta Tsbiliev che cosa vorrebbe, di che cosa abbia bisogno, e Tsbiliev gli dice che vuole del latte come quello che sta bevendo il direttore di volo. Allora lo spot mostra le varie fasi della preparazione di questo latte Tnuva per il volo verso la stazione spaziale Mir per accontentare il cosmonauta. Finalmente questo latte arriva e Tsbiliev lo beve tutto soddisfatto. L'altro spot invece si concentrò sull'altro prodotto alimentare che vi dicevo, cioè il Bresel, questo tipo di pane prodotto dall'azienda Rold Gold. In quel periodo sulla stazione spaziale Mir c'era anche un astronauta americano nell'ambito del programma Shuttle Mir, si trattava di Jerry Leininger, che racconta come andarono le cose in questo spot e dice che i due cosmonauti russi si vergognavano moltissimo con il collega americano di essere costretti, umiliati, di doversi abbassare a girare degli spot commerciali per prodotti tutto sommato di poca importanza rispetto a quello che si faceva a bordo, pur di andare avanti. E racconta Leininger che i cosmonauti giravano di solito le scene di questi spot la sera tardi in modo da essere visti il meno possibile dal collega. Era una situazione talmente triste che una volta a Tsbiliev venne chiesto di girare di nuovo una scena perché i responsabili dell'agenzia pubblicitaria che curavano lo spot dei Bresel, cioè per Rold Gold, gli avevano fatto notare che nella prima versione delle riprese Tsbiliev non stava sorridendo. Una situazione quindi veramente triste, che dà un'idea dello stato di abbandono in cui si trovava il programma spaziale sovietico e russo dalla fine degli anni 80 poi verso gli anni 90. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Fortuna, non so fortuna voi, che ma... non c'era Dima Kontratiev a fare questi spot, se no sai quante certo. Volte le facevano rifare perché non sorride.
Avrebbe dovuto riprendere all'infinito, rigirare all'infinito questa scena. Dicevo, non so a voi, ma a me questa trama dello spot del latte Tnuva ha ricordato un altro spot recente, questa volta nella nostra televisione, che ha per protagonisti gli astronauti, quello di una nota marca di carta igienica, in cui si vede un astronauta che finisce la carta igienica e il centro di controllo cerca di mandargli delle altre scorte. Quindi insomma l'accostamento mondo commerciale, mondo degli spot commerciali e spazio è sempre stato un po' trash da questi punti di vista.
Per lo meno in questi casi non si usano astronauti veri o location della
stazione. No, infatti.
Però,
meno male che non ho la TV.
Ecco.
No, vabbè, io invece ho presente quello che chiama disperato perché si è accorto di avere un grosso problema, che doveva rinnovare la polizza dell'auto e...
Anche certo.
E quindi c'è il cane del famoso sito di comparazioni di assicurazioni d'auto che risponde come Capcom, quindi così
certo.
Nella...
Ma nonostante le umiliazioni dei cosmonauti che girarono questi spot, sono interessanti dal punto di vista della storia dello spazio, perché le immagini di ambienti spaziali, quindi il centro di controllo di Korolev vicino a Mosca e la Mir, sono i veri luoghi in cui si svolgevano quelle attività, cioè la vera stazione spaziale Mir e il centro di controllo. E poi nelle immagini di questo spot si vede Zbigniew che beve tutto soddisfatto, almeno finge di essere soddisfatto e sorridente, e gioca con delle gocce di latte in condizioni di assenza di peso.
Diciamo che questo fa quindi parte di tutto un sottobosco di attività che, vabbè, spesso da parte dei russi, ma non è che vogliamo dire che sia una cosa di esclusivamente dei russi o dell'Unione Sovietica.
Russa, certo.
Cioè di tutta quella serie di attività a bordo della ISS, non per insomma riuscire a racimolare qualche...
Non per scopi scientifici o tecnologici,
quindi
ma
si va dalla, non so, dalla validazione dei francobolli a altri gadget, orologi, penne, insomma quello che volete, insomma non è poi così strano.
Si apre bottega.
Esatto, si apre bottega.
Una bottega, un bazar nello spazio. E quindi il primo dei link di questa settimana è proprio un articolo del blog di Emily Lakdawol della Planetary Society, che racconta la storia di questi spot pubblicitari e include il video dello spot pubblicitario del latte Tnuva, in cui appunto c'è questa trama ripresa, ripetuta poi negli altri spot, che è diventato ormai un cliché negli spot sullo spazio. Quindi ha valore anche dal punto di vista della storia dell'esplorazione spaziale. Da queste bassezze del commercio dello spazio eleviamoci verso la scienza pura e verso le immagini spettacolari che ci possono regalare le sonde. Abbiamo parlato prima della sonda Rosetta, il cui know-how tecnologico ha consentito la patch del software di Mars Express, ma Rosetta ci ha regalato anche delle immagini spettacolari della cometa, tra cui anche quelle pubblicate in questi giorni. Di che si tratta, Veronica?
Sì, in questi giorni l'utente Twitter Landru79 ha pubblicato una GIF in cui ha riunito 25 minuti di immagini di Rosetta in tipo 2-3 secondi, quindi è molto, molto veloce, in cui si vede proprio il panorama sopra una cometa e sembra che nevichi. Ma quella neve non è la neve che vediamo sulla Terra, ma è un insieme di polveri pulviscolo illuminate dal Sole. E poi ci sono anche i raggi cosmici, quindi è riuscito ad integrare queste immagini e a creare questa GIF che si muove lentamente e sembra di essere proprio sulla cometa.
E in una tempesta di neve, immersi in una tempesta di neve.
È bellissimo. E poi dietro ci sono le stelle che si muovono, ma chiaramente le stelle non sono fisse. Perciò all'interno dell'articolo, che poi troverete in calce, vedete anche la stessa GIF con le stelle fisse e solamente la cometa che si muove. Avrete proprio l'impressione di stare sulla cometa che si sta muovendo. È incredibile, sta diventando virale perché è bellissima e è in bianco e nero, ma nei prossimi giorni, grazie ai dati rilevati da Rosetta, ai dati dei colori rilevati da Rosetta, riuscirà a ricrearla anche a colori, quindi stiamo aspettando questa nuova versione.
In realtà già nel periodo in cui la sonda Rosetta operava intorno alla cometa e stavano per essere pubblicati i primi risultati scientifici in esclusiva, avevo sentito delle voci dell'esistenza di queste foto in cui si vedeva il movimento di particelle di polvere in immagini ad alta risoluzione della cometa, ma non avevo mai visto pubblicate queste foto. Ora gli appassionati stanno scavando negli archivi rilasciati dopo la fine della missione, ormai dopo la pubblicazione degli articoli, e stanno scavando in questi archivi alla ricerca di immagini interessanti e scoprono queste sequenze che poi stanno cominciando a pubblicare. Quindi mi aspetto, spero che ci siano altre immagini, sequenze, animazioni o curiosità che vengano fuori da questi archivi immensi raccolti da diversi mesi di osservazione diretta e ravvicinata.
Lo diciamo spesso, non è né la prima né l'ultima volta che sono proprio magari gli appassionati che così spulciando tra gli archivi che sono pubblici per la gran parte delle missioni di scientifiche di questo genere, così con la loro creatività a ottenere risultati veramente incredibili come questo caso. E quindi continuate così, e anzi invito tutti, che magari quelli che si divertono anche così a elaborare fotografie, filmati, e anziché, non so, fare un classico time lapse della vostra città o di un paesaggio naturale che vi è familiare, magari provare anche a manipolare queste immagini e tirare fuori qualche risultato interessante. Tutto fa brodo, tutto è bello, e come in questo caso magari potete anche trovare il giusto look per diventare virali. Quindi in un'epoca come questa, dove i social insomma stanno spopolando, è anche in questo caso un bel modo per così generare curiosità. Uno vede questa immagine, si inizia a chiedere ma cos'è Rosetta, cos'è questa cometa, e informarsi e insomma capire e entrare un po' più nel dettaglio di queste missioni.
E passare dalla meraviglia di queste immagini a capire cosa mostrano. Mostrano appunto tre tipi di cose, cioè gli effetti delle radiazioni, dei raggi cosmici sul sensore della camera, quindi sono le tracce più lunghe visibili nell'immagine. La maggior parte dei puntini luminosi che si vedono sono quei granelli, quelle particelle di polvere illuminate dal sole che si spostano da un fotogramma all'altro, quindi nel tempo in cui la sonda ha ripreso quelle immagini, e poi alcuni di questi puntini più lontani che si spostano di meno sono da alcune delle stelle dello sfondo. Quindi si può anche cercare di interpretare dal punto di vista tridimensionale della distribuzione spaziale di quello che si sta osservando. E quella inquadratura è spettacolare anche perché è ripresa soltanto una porzione della cometa in cui si intravedono delle strutture geologiche che assomigliano a delle montagne, quindi si ha ancora di più la sensazione di trovarsi in una notte tempestosa, in una tempesta di neve notturna. Quindi non si vede la cometa dall'esterno con la forma irregolare, si vede proprio un'inquadratura che sembra mostrare delle montagne lontane con questa neve durante la tempesta.
Dalla chat chiedono se l'ha fatta ESA questa sequenza. No, è stato questo utente, no, che si chiama Landru79, non so se c'è il nome per esteso su Twitter.
Non ho controllato.
Comunque da il database delle immagini rilasciate da ESA, infatti lui su Twitter specifica anche da che frame a quale frame ha utilizzato le immagini, però è stato lui a montarle in questa maniera, e è proprio questo, magari acceso anche l'interesse magari da qualcun altro per farla meglio oppure implementarla, come dice Veronica, quei colori lui stesso.
Ecco, non ho visto gli articoli pubblicati in tutto questo tempo sulla missione Rosetta, gli articoli sulle riviste scientifiche, sui giornali accademici, e non so se ci siano alcune di queste immagini e se si parli anche di questo tipo di osservazioni che ha fatto la sonda. Comunque le indiscrezioni su ciò che aveva osservato la sonda erano già circolate nei primi mesi dell'ingresso in orbita intorno alla cometa, quindi già se ne parlava negli ambienti scientifici. E possiamo proseguire con l'agenda della settimana, iniziando però questa volta da oggi, perché oggi è un evento che vogliamo ricordare, che è qualcosa che riguarda un personaggio del mondo spaziale che compie gli anni. Chi compie gli anni?
È il compleanno di Samantha Cristoforetti, e quindi noi gli facciamo i nostri migliori auguri. È da sempre un'astronauta che è particolarmente legata a noi di ISA, di Forum Astronautico, proprio perché quando non era in tempi non sospetti era addirittura stata utente del nostro forum e aveva partecipato a una delle nostre prime convention, quindi chiaramente questo rapporto è rimasto nel tempo, e quindi un augurio va di cuore da tutto lo staff di ISA Forum Astronautico.
Ancora buon compleanno e ricordiamo che Samantha Cristoforetti è nata appunto il 26 di aprile del 1977. Possiamo guardare dal presente verso il futuro almeno per una settimana per vedere che cosa accadrà fino alla prossima puntata.
Dunque, come ogni venerdì o quasi, c'è una bella conferenza domani 27 aprile al Planetario di Lecco, quindi organizzata da il gruppo astrofili Deep Space, che si intitola Guida Galattica per aspiranti ingegneri aerospaziali. La relatrice è Monica Valli e la conferenza è alle 21 presso appunto il Planetario di Lecco, quindi se vi interessa potete andare ad ascoltarla e vi rimando anche al sito del Planetario di Lecco per avere tutte il calendario delle conferenze. Dimmi Paolo.
Questa è una conferenza che consigliamo in maniera particolare perché sul nostro forum abbiamo spesso domande di studenti che ci chiedono consigli di studio e di carriera, quindi questa è un'occasione particolarmente importante per avere indicazioni. Credo che sia questo l'argomento della conferenza, cioè diventare ingegneri aerospaziali, lavorare nel settore aerospaziale.
Esattamente, quindi è indirizzata a tutti, ma credo che gli studenti, anche i giovani studenti, possano essere molto interessati da quello che verrà raccontato in questa conferenza. E passando a domenica 29 aprile, sempre per il ciclo di incontri Eureka in biblioteca, al Villino Corsini a Roma sarà proiettato ancora una volta il film Il diritto di contare, quindi se volete l'evento si protrae dal 21 marzo al 22 aprile e potete andare a vedere anche questo film nel caso non abbiate ancora fatto.
Mi sa che l'hanno protratto oltre perché siamo già a fine aprile, inizio maggio, quindi probabilmente hanno avuto successo.
Scusa.
Esatto. No, l'ho scritto io il 22 aprile.
Passiamo a maggio, ormai ci stiamo avvicinando alla data del 5 maggio che sarà particolarmente seguita da noi di Forum Astronautico perché la data prevista per il decollo di InSight non è una missione umana, non è Starman su una Tesla, non è un qualche astronauta che va su Marte, ma ogni due anni quando Marte si avvicina alla Terra e quindi è il periodo propizio per lanciare sonde, siamo qui tutti che aspettiamo una bella missione di medio-alto profilo e quest'anno c'è InSight che non sto qua a dilungarmi perché ne parleremo probabilmente lungamente per tutto dal decollo fino al suo viaggio fino a quando entrerà in operatività. Prima del 5 maggio però ritorniamo a mercoledì 2 maggio che c'è dalla Stazione Spaziale Internazionale, ve l'ha rilasciata la Dragon CRS-14, che ricordiamo attualmente, a parte le Soyuz, è l'unico mezzo che può rientrare integro e non trasportando equipaggio ed essendo esquisitamente un mezzo cargo, è anche il veicolo che è in grado di portare la maggior parte di esperimenti a terra o materiale che ha bisogno di essere controllato a terra, una capacità che dai tempi dello shuttle è andata perduta. Fortunatamente le Dragon possono supplire in qualche maniera a questa mancanza. Probabilmente sempre mercoledì 2 maggio ci sarà un lancio di un lunga marcia 4C con un satellite che si chiama Geofen 5 che porterà con sé sei tipi di payload, tra cui una fotocamera infrarossa del visibile, un rivelatore di gas serra e uno spettrometro per le tracce di gas in atmosfera. Il satellite sarà lanciato in orbita eliosincrona a 705 km e avrà una vita di 8 anni, quindi un satellite per osservazione e studio della Terra. Giovedì 3, prima della prossima puntata del podcast, abbiamo un contatto ARIS, due contatti ARIS con due scuole americane non contemporaneamente, quindi il primo alle 17.47 ora italiana con una scuola della Georgia e uno successivamente alle 19.22 con una scuola del Texas. In entrambi i casi l'astronauta impegnato sarà Scott Tingle, e sono tutti e due contatti diretti, quindi non ascoltabili dall'Italia, però chissà mai, il podcast viaggia nell'etere, nelle fibre ottiche in tutto il mondo, magari c'è qualche nostro ascoltatore negli Stati Uniti che è anche radioamatore, magari è interessato ad ascoltare questo tipo di attività.
È interessante che in un giorno di lavoro, quindi della settimana lavorativa degli astronauti, si svolgano ben due contatti ARIS di questo tipo. È raro e frequente questo tipo di contatto doppio?
Ma io non so se sia cambiato qualcosa, ma è veramente, diciamo, adesso che quando c'era Paolo a bordo, lui ha veramente fatto tanti contatti ARIS, però anche dopo il suo rientro ci sono molte scuole ancora impegnate in contatti ARIS. No, ecco, non è la primissima volta che succede che su due orbite successive ci siano due contatti ARIS differenti, però mediamente in questo periodo devo dire che ci sono parecchi contatti ARIS a bordo, quindi si vede che è un'attività che comunque ruba quei 20 minuti l'astronauta, però è considerata importante, quindi
viene... Sì, anche dagli stessi astronauti, perché se non sbaglio non tutti hanno la licenza di radioamatore.
Esatto, c'è da dire che probabilmente la maggior parte, magari venendo da un background di pilota dell'aeronautica, e sono già abilitati, però sì, non tutti sono abilitati per questo tipo di attività, però ci sta, e veramente il calendario è pieno di questi contatti ARIS anche da parte dei russi, e devo dire che stanno tutti andando bene o quasi bene, ma il ratio di successo è veramente molto elevato. E anche se non siete radioamatori, magari andate a spulciare su YouTube mettendo ARIS come parola chiave di ricerca, e magari filtrate per non tutti i risultati, magari dell'ultimo mese, dell'ultima settimana, e spesso ci sono anche le scuole stesse che mettono su YouTube l'evento, e quindi potete anche capire come si svolge questa cosa dal lato dello studente, e capire insomma quanto siano emozionati gli studenti magari nel momento in cui si ha la prima risposta dell'astronauta che dice: oh cavolo, stiamo chiamando, questo qua ci ha risposto, cioè si sente, e anche tutto l'entusiasmo che praticamente sempre esplode alla fine dell'attività, quando tutto è andato bene, e sono tutti veramente contenti e felici, e quindi si spera che almeno in uno di questi ragazzi magari si accenda qualcosa che magari lo porti a insomma a lavorare in campo astronautico, e perché no a diventare astronauta lui stesso. E abbiamo sempre giovedì 3 maggio uno Spazio Cinema, visione di Operazione Avalanche. Cos'è, vero? Oddio,
non sei tu l'esperto di cinema.
Esatto, Operazione Avalanche. Operazione Avalanche mi prende alla sprovvista.
Avalanche. Però la cosa interessante è che ci sarà anche, cioè si parla di bufale e complotti con Paolo Attivissimo e Marco Spagnoli.
Sì, è una
dell'abito di questa proiezione.
Sì, sì. Sì.
Quindi è una serie, fa sempre parte di quelle rassegne di film proiettati presso la sede dell'ASI a Tor Vergata a Roma. E come dice Veronica, c'è anche magari un film sul complottismo, che non ho idea, può essere.
Adesso cerchiamo, dai, finché finisci l'agenda vado a cercare.
Ah, siamo in fondo, perché comunque dopo c'è la puntata numero 29 di Astro.
Era l'ultimo evento.
Allora aspetta, è un film che ha 2 stelline su 5 intanto. Sì. La trama è: nel 1967 4 agenti sotto copertura della CIA vengono inviati alla NASA per essere assunti dalla troupe di un documentario. Quello che scopriranno porterà a una delle più grandi cospirazioni della storia americana.
Boh, perfetto,
allora,
quindi si fanno il link.
Siamo in tema.
Si fanno il link alla, diciamo, alla famosa bufala dello sbarco lunare, per poi dopo così distruggere punto per punto.
Ah sì, anche la copertina, guarda, c'è la foto dell'astronauta sulla Luna con la Terra dietro e uno
con la telecamera.
E uno con la giraffa col microfono.
No, che sta mettendo a posto la Terra con una pinzetta.
Ah sì, la scenografia.
Con la colla vinilica.
Tipo.
Bene, bene, quindi no, vabbè, comunque c'è Paolo.
Ah, c'è Owen Williams poi, quindi ok.
Quindi pienamente in tema.
Sì. È tutto per l'agenda della prossima settimana.
Aspetta, io ho uno scoop nel frattempo.
Oddio,
perché
che è successo? Ultima ora. Effettivamente... Edizione straordinaria. Vai, vero.
Effettivamente abbiamo ascoltatori dall'America, ce lo segnala Roberto Mastri, il nostro ottimo articolista, che mentre parlavamo della GIF della cometa Churyumov-Gerasimenko, Elon Musk ha ritwittato la GIF della cometa Churyumov-Gerasimenko, quindi abbiamo Elon Musk che ci segue.
Grazie Elon, ha detto che imbeccati da noi ci ha fatto un barruti, grazie Elon.
Grazie, grazie.
E avrà anche annunciato che vuole atterrare anche su una cometa, sul sole, anche dove non si può atterrare vuole andare.
Sì, fa un piggyback per, mentre va su Marte, lancia un lander per una cometa.
Bene, noi invece accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera, cioè per la conclusione di questa missione e di questa puntata. E lo facciamo ringraziando l'equipaggio che è stato con me e che mi ha aiutato a intrattenervi, speriamo nel raccontarvi qualcosa di utile. Quindi saluto Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
Saluto anche Veronica Remondini.
Ciao anche da Verona e la prossima settimana spero di riuscire a prepararmi qualcosa su Insight. Quindi prima del lancio vediamo un po' di cosa si tratta.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Se volete invece tenervi sempre a corrente su tutti gli eventi del panorama spaziale, seguite il sito dell'agenda di Veronica, cioè dell'agenda astronautica di Veronica, cioè agenda.astronautinews.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
Prendete la luna finta, fatto? Ritagliate il contorno, fatto?